L'incontro di ieri con Juncker e lo scambio di battute, anche piuttosto secco, che c'è stato tra i due, che segnala un crescere della tensione, all'interno della stessa Unione Europea, ma all'interno soprattutto dell'Italia. Il Presidente del Consiglio evidentemente ha in mente non tanto la questione europea, perché la decisione per quello che riguarda la materialità del documento di programmazione economica e politica sarà al centro delle questioni solo successivamente, ma oggi ci troviamo di fronte a un Matteo Renzi evidentissimamente in fase elettorale e preoccupato di perdere, ed essendo preoccupato di perdere, evidentemente vuole giocare tutte le carte. Le sta giocando sul piano interno, sta giocando la carta demagogica per quello che riguarda il tema forte, che è quello dell'immigrazione, ma contemporaneamente anche questa cosa della sicurezza nelle scuole. L'1% di replica Juncker, ne parlano un po' tutti i quotidiani che abbiamo sotto il naso, e su questo tema abbiamo un collegamento pronto, con un compagno che spesso sentiamo al telefono, sentiamo alla radio per approfondire questi temi. Siamo collegati con Francesco. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, abbiamo annunciato ora i giornali, sia pure non in prima pagina, perché Renzi è stato scalzato da Trump e Clinton, che stanno per chiudere la loro partita elettorale, ma certamente con ampio spazio si parla del contrasto tra Renzi e Juncker, si parla di questa partita che, per quello che riguarda Renzi, evidentemente è una partita tutta elettorale, tutta legata alla scadenza del referendario del 4 di dicembre, che evidentemente Renzi teme di perdere. Non a caso sta allontanando, almeno a parole, il fantasma della scissione all'interno del Partito Democratico. A te la palla.
Ma dal punto di vista della politica interna, secondo me la carta che si sta giocando Renzi, più ormai non è più sul referendum, ma che dà per scontato come sconfitta, quanto per le elezioni politiche prossime venture, l'apertura che ha fatto sulla legge elettorale, se gli serve ad evitare il ballottaggio, dove verosimilmente i grillini ne sarebbero usciti vincitori, in cambio di un ritorno più o meno al proporzionale, con la possibilità di fare alleanze con i vari segmenti tipo Alfano, tipo Verdini, eccetera, eccetera, come struttura politica. E anche la finanziaria e lo scontro con Juncker, che tra l'altro, tanto per, diciamo tutti alla francese come dicono i telegiornali, in realtà il suo nome è di origine tedesca, Juncker, solo che gli Juncker erano i proprietari terreni prussiani che hanno determinato un paio di guerre mondiali in Europa, per cui come presidente della Commissione europea non sta tanto bene ricordarlo, e lo chiamano alla francese. Fatta questa cosa, sempre fatta questa breve digressione sul nome del competitor, il problema che viene giocato è quello sui saldi di bilancio per la prossima legge di bilancio, che servirà ad avere le risorse per poter gestire la campagna elettorale da Presidente del Consiglio. La partita sostanzialmente è questa. All'interno di questa partita non stanno discutendo del progetto di legge di bilancio, ma ancora della nota di aggiornamento al documento economico e finanziario che è stato mandato alla Commissione europea a settembre scorso, quello che di fatto ha spostato leggermente i saldi di bilancio, per cui il deficit atteso è intorno al 2,3%, il deficit atteso previsto dal governo italiano nella manovra finanziaria, adesso lo vuole portare addirittura al 2,4 Renzi, e su questo sta facendo una battaglia politica. La battaglia politica, sostanzialmente verte su questo la questione. Per il documento di stabilità economica e finanziaria, cioè per il discorso della stabilità europea, il deficit di bilancio italiano avrebbe dovuto essere dell'1,7%. Questa differenza dello 0,6%, perché di questo stiamo discutendo, Renzi la giustifica dicendo: noi abbiamo il problema dei migranti, in cui l'Europa non è, a fronte dell'essersi fatta carico di accogliere i migranti che arrivavano in Italia e poi di aver chiuso le frontiere sospendendo il trattato di Schengen, eccetera, eccetera, noi abbiamo spese maggiori che tra l'altro sosteniamo noi, non è che l'Europa dà i soldi all'Italia, l'Italia espande il proprio deficit e quindi espandiamo il deficit. Poi abbiamo avuto il terremoto in centro Italia, peraltro con le ulteriori scosse sta puntando a aumentare gli stanziamenti, abbiamo la necessità non soltanto di riparare ai danni che si sono verificati nelle zone terremotate, ma anche di mettere in sicurezza alcune strutture, in particolare punta per l'aspetto emotivo che suscitano le scuole, i nostri ragazzi devono poter studiare al sicuro, eccetera, eccetera, per cui noi espandiamo il deficit dello 0,4%. Juncker dice che tutte queste spese valgono lo 0,1 e ci sta questa differenza tra lo 0,4 e lo 0,1. Da notare che nessuno discute dello 0,2 aggiuntivo, che in realtà è un po' è una di quelle cose per cui l'Unione Europea sta, secondo me, gestendo in misura e sta accentuando la crisi attraverso la gestione delle politiche di bilancio fatta in questo modo, nel senso che la contestazione che viene fatta, che non viene neanche discussa a questo punto, è sul fatto che l'Unione Europea considera nel momento in cui c'è un aumento di spesa pubblica la situazione di un paese, cioè dice: se c'è un paese in crisi è giusto che la spesa pubblica sia leggermente aumentata. Il problema è che la valutazione della crisi che fa l'Unione Europea della spesa pubblica è una valutazione fatta per esempio sulla disoccupazione strutturale, cioè la disoccupazione, c'è un tasso di disoccupazione normale, la disoccupazione reale, però quando dici non c'è disoccupazione non è mai lo 0%, perché c'è una componente di persone che lasciano un lavoro per prenderne un altro, c'è qualcuno che sta studiando, si riqualifica professionalmente, per cui ogni paese ha una sua quota di disoccupazione. Oltretutto una iperoccupazione, cioè un'occupazione eccessiva, determina inflazione. L'Unione Europea ha sviluppato per questo motivo un tasso di disoccupazione che secondo loro non crea inflazione, che è quello a cui, superato il quale, il paese viene considerato in crisi, al di sotto del quale viene considerato in piena occupazione. Per l'Italia questo tasso, che si chiama Nairu, è pari adesso all'11%, con una disoccupazione all'11,7%, cioè significa che l'Unione Europea considera strutturale e auspicabile in Italia una disoccupazione all'11%. La contestazione che gli è stata fatta è che è palese che non può esserci una disoccupazione strutturale all'11%, anche perché viene determinata in maniera del tutto politica, cioè non c'è nella determinazione del tasso di disoccupazione atteso alcun elemento di tipo tecnico, per cui c'è un percorso formativo più lungo, ci stanno un assegno di disoccupazione che dura per più anni, ci stanno cose, no, viene deciso in maniera del tutto politica. Normalmente prendono negli ultimi anni con una disoccupazione italiana estremamente alta, gli hanno dato valori tra il 12,7% e il 10,5%, leggermente inferiore al tasso di disoccupazione reale, questa è la cosa, e su questo hanno fatto, c'è stata un'ulteriore contestazione di tipo tecnico per quello 0,2, cioè tutto il dibattito tra Renzi e Juncker verte su questi tre punti percentuali sostanzialmente, 0,3 punti percentuali di deficit. In realtà, secondo me, la partita politica che stanno giocando, per cui è anche anomalo che il Presidente della Commissione, normalmente si tratta di membri paludati, molto diplomatici, che difficilmente vanno sopra righe, e faccia un attacco così frontale. Secondo me un attacco del genere è prevalentemente mediatico e ha due ragioni. Il primo, perché Juncker è l'espressione massima, è quasi l'archetipo dell'eurotecnocrazia, lui è un personaggio che è stato presidente della Commissione, presidente del Consiglio del Lussemburgo, è stato governatore del Fondo Monetario Internazionale, membro di rilievo della Banca Mondiale, cioè una persona che ha girato per le varie istituzioni finanziarie del mondo, finendo implicati scandali in Lussemburgo sul favoritismo fatto ad alcune società multinazionali proprio per evadere le tasse europee, sul mantenimento delle società anonime in Lussemburgo a dispetto della legislazione europea, è stato messo lì dai tedeschi proprio per garantirgli quel tipo di politica estremamente monetarista che loro prediligono, perché è quella che conviene alla Germania, dove tutti i paesi europei di fatto producono semilavorati che la Germania completa ed esporta, avendo il boom della bilancia dei pagamenti. Il paese al mondo con il saldo attivo di bilancia di pagamenti maggiore, e la differenza tra importazioni e esportazioni della Germania è maggiore di quella della Cina. Ecco, in questa situazione così Juncker evidentemente ha necessità di far sì che le politiche economiche che predica e che stanno peggiorando la situazione di crisi a livello europeo, a tutto vantaggio della Germania, come dicevo, e siano in qualche modo, non vengano inficiate da questa situazione di crisi, perché tra la Brexit, tra Orban che si sgancia dall'Unione Europea, tra la tendenza che c'è al populismo e alla crisi, anche in Francia la Le Pen sta prendendo parecchio piede, così come Grillo in Italia, c'è da parte di molti paesi europei la paura della deriva. Se a questo uniamo la possibile vittoria di Trump, è possibile che nel giro di una decina d'anni l'Unione Europea ridiventi solo un'unione doganale, tornando indietro, per cui da parte di molti paesi c'è la tendenza a modificare le politiche economiche, che ovviamente da parte di altri, cioè da parte di chi con queste politiche economiche ci guadagna, e questa parte è quella che ha espresso Juncker alla presidenza della Commissione Europea, è chiaro che c'è la necessità di richiamare all'ordine tutti quanti dicendo no, non passate con questo tipo di allargamento sulle spese di bilancio. L'altro aspetto può essere banalmente mediatico, cioè che personaggi come Juncker sono invisi all'opinione pubblica, perlomeno all'opinione pubblica che li conosce, per cui il fatto di essere contro è una di quelle cose che poi dà popolarità e dà credito al personaggio che gli si contrappone. È un po' come quando su Facebook mettono Tiziano Ferro, io smetto di cantare se vince il no, incitando la gente a votare per il no. Cioè, il meccanismo è Juncker attacca Renzi perché così Renzi acquisisce popolarità a scapito di una deriva populista presente in Italia, nell'ottica ovviamente dell'Unione Europea. L'altro è che contemporaneamente si riaccredita come migliore interprete di quel tipo di politiche economiche che hanno condannato e che stanno condannando l'Unione Europea. Adesso è un'unione solo finanziaria, con un peggioramento complessivo e generalizzato delle condizioni di vita e di lavoro di chi ci abita.
Questo è un dato con il quale dobbiamo fare ovviamente i conti, in cui in qualche modo assistiamo un po' a un gioco delle parti tra i due protagonisti di questa vicenda, ma la partita vera quando è che si decide?
Ma probabilmente ci sono un paio di passaggi che sono nelle prossime settimane, nel senso c'è, cioè, le elezioni americane hanno un'influenza notevole, cioè Trump è contrario all'Unione Europea, non ha una posizione di supporto perché pensa che per gli Stati Uniti avere una pluralità di interlocutori dà più vantaggi che non avere un interlocutore unico che nella discussione dei trattati commerciali, delle cose eccetera eccetera. La Clinton, che è espressione di uno status quo dominante, quello che invece vorrebbe avere questa situazione europea, è diciamo un po' il referente di questa degli Juncker dall'altra sponda dell'Atlantico. C'è il referendum in Italia, c'è il problema sulla Brexit, bisognerà vedere se effettivamente e come ci sarà la Brexit in Gran Bretagna, se la Scozia si sfilerà, eccetera, eccetera, tutte le varie variabili che ci stanno in questo periodo, e ci sta il ballottaggio, lo stesso giorno del referendum in Italia c'è il ballottaggio in Austria, nel precedente ballottaggio tra il candidato dei Verdi e il candidato della destra populista austriaca che ha vinto per poche centinaia di voti verdi, si rivota e anche quello è un indice. Allora, su una situazione del genere, da qui a dicembre, da qui alla fine dell'anno, si verifica qual è l'evoluzione possibile determinata da questo tipo di passaggi. Nel momento in cui ci dovesse essere una deriva populista al di là dell'Atlantico, evidentemente il percorso dell'Unione Europea avrà necessariamente subirà delle modifiche, perlomeno per accontentare quella pancia dell'elettorato che sta spingendo per questo tipo di cambiamento, quindi necessariamente ci sarà un rallentamento, non credo si arriverà a uscire dall'euro, ma sicuramente ci sarà un approccio di tipo maggiormente nazionalista nelle discussioni delle tematiche comunitarie. Nell'altro caso dipenderà, vinceranno, se dovessero vincere la Clinton e Lille, il candidato Renzi, il referendum, ripeto, credo che non ci creda più manco lui, insomma, però dovesse esserci un altro tipo di approccio, verosimilmente continuerebbe lo status quo con una situazione dove necessariamente anche in quel caso credo debbano cambiare qualcosa, perché non penso che possano, non si rendano conto che proseguendo su questa strada, al di là della perdita di consenso politico, stanno andando dritti verso il baratro della crisi complessiva, insomma, e secondo me qualche aggiustamento necessariamente lo dovranno fare. Vedremo che cosa succede, non avendo la palla di vetro uno non è in condizione di fare previsioni che appunto influiscono.
No, ma chiaramente sì, poi ci torneremo. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Grazie a tutti e a tutte, alla prossima.
Ciao.